Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Matteo, iniziamo dal Rosatellum bis 2.0, la nuova legge elettorale che è stata approvata, lo ricordiamo, giovedì scorso con scrutinio segreto. Il timore per qualcuno, che poi era la speranza per qualcun altro, era che la legge venisse bloccata proprio dai cosiddetti franchi tiratori. Alla fine, di parlamentari che non hanno seguito effettivamente gli ordini di scuderia ce ne sono stati, e che nell'urna hanno bocciato il Rosatellum, sono stati circa una sessantina. Questo però non è stato sufficiente per impedirne l'approvazione. Ad ogni modo, perché la nuova legge è tanto contestata anche tra i membri dei partiti che la sostengono, e in questo clima di scontri e divisioni che cosa ci si può aspettare al Senato?
Sì, dunque, innanzitutto perché è tanto contestata? Perché qui c'è una lista lunga di motivi. Innanzitutto c'è una guerra di contenuti in corso, quindi sul voto disgiunto, sui vari meccanismi per far approdare in Parlamento nominati dai partiti, includendo tecnicismi come la possibilità di ricandidarsi in collegi multipli o all'estero, o la ridistribuzione di voti a chi non è eletto nell'uninominale tra i candidati della lista bloccata. Insomma, tutta una serie di tecnicismi che favoriscono i nominati dai partiti rispetto agli eletti dai cittadini. C'è però anche una guerra di poltrone in corso, che forse in Parlamento è quella più rilevante. Quindi hanno probabilmente votato contro coloro che all'interno del PD e di Forza Italia, secondo le nuove regole, rischiano seggio. Quindi, per esempio, i deputati di Forza Italia che con l'alleanza al nord con i leghisti saranno svantaggiati rispetto a questi ultimi, magari nei collegi uninominali, potrebbero essere coloro che hanno votato no. C'è anche una guerra di posizionamento politico più ampia dietro a questa legge elettorale, in vista delle elezioni nazionali. Qual è? La legge elettorale è espressione di un asse politico che è, diciamo, un nazareno bis o tris, adesso ho perso il conto di quante volte è tornato il nazareno, comunque è l'asse PD e Forza Italia. Un esempio di questo asse è anche nel modo in cui sono stati approvati o esclusi degli emendamenti. Un esempio tipico è l'emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle, che proponeva l'inammissibilità di una lista avente un capofila non candidabile. Tradotto, volevano impedire Berlusconi come leader di Forza Italia. Era proprio una legge ad personam. Infatti Carlo Sibiglia, deputato del Movimento 5 Stelle, ha proprio detto: vogliamo fare una legge ad personam per l'eroe delle leggi ad personam, quindi avrebbe colpito Berlusconi. L'emendamento è stato respinto in blocco anche dal PD. Il PD ha detto no, assolutamente non possiamo accettare un emendamento contro una persona ben individuata. Quindi questo fa capire chiaramente che esiste un accordo PD Forza Italia in questo momento. Perché questo asse se potrebbe anche essere post-elettorale? Perché secondo tutte le simulazioni che hanno applicato la nuova legge elettorale ai sondaggi più recenti, non ci sarebbe nessuna maggioranza in Parlamento possibile, mai, secondo nessun riposizionamento o secondo nessuna ricomposizione delle alleanze. Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, sarebbe di gran lunga il primo gruppo alla Camera con 178 seggi, ma ben lontano dalla soglia della maggioranza. Centrodestra unito non andrebbe oltre 238 seggi, il centrosinistra anche con MDP e AP e Alfano quindi non supera 197, quindi insomma tutti sono ben lontani dalla maggioranza di 316. Quindi l'unica opzione sembra un'opzione alla spagnola, se vogliamo, che è ciò che sta succedendo anche in Spagna, quindi grandi intese. Cosa ci si aspetta al Senato? Il provvedimento passa al Senato, approderà il 24-25 ottobre, prima dell'arrivo della legge di bilancio, prima delle elezioni siciliane, quindi un momento strategico. Il test è difficile, ma non ci dovrebbe essere sorprese, perché non c'è il voto segreto, il voto è palese, e in secondo luogo il governo ha messo la fiducia sul provvedimento e quindi potrebbe passare. Quindi la fiducia vuol dire che c'è un ricatto, tra virgolette, quindi se non passa il governo cade. Al Senato è previsto un duro intervento anche dell'ex presidente Giorgio Napolitano, secondo il quale la fiducia ha rappresentato uno strappo istituzionale. Infatti ricordiamo che è solo la terza volta che viene posta la fiducia su una legge elettorale dall'avvento della Repubblica in Italia. La prima fu nel 1953 con De Gasperi, la seconda con Renzi per l'Italicum, che poi è stato comunque squalificato dalla Corte Costituzionale, e la terza adesso. Quindi comunque sia dovrebbe passare, se non ci sono sorprese strane.
Allora, Matteo, sempre in tema di Rosatellum, un'altra norma che ha fatto molto discutere è il cosiddetto emendamento Lupi. Secondo questa norma, i residenti in Italia potranno candidarsi all'estero, e questo succederebbe per la prima volta. Ricordiamo che, diciamo, tra una decina di minuti apriremo le linee per parlarne anche con voi che siete in ascolto al 1300 799 626. Ma intanto, Matteo, aiutaci a capire qualcosa in più di questo emendamento, cominciando col spiegarci magari perché è stato inserito nella nuova legge elettorali, quali sono state le reazioni della politica italiana, e soprattutto una piccola curiosità: perché l'emendamento è stato ribattezzato Salva Verdino? Insomma, una piccola grande curiosità.
Sì, beh, ci sono ovviamente diversi punti di vista, come sempre, su queste cose. Il Parlamento quindi ha dato via libera a questa norma molto contestata e, secondo Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle, la norma è stata fatta per Denis Verdini, quindi per questo si chiama il Salva Verdini. Perché? Perché Verdini avrebbe preparato una sua candidatura in Parlamento nella circoscrizione Brasile, apparentemente dove è più facile, dove lui avrebbe tutti preparato dei suoi contatti locali, e sarebbe una sorta di scambio del governo, perché ALA, che è il gruppo di Verdini, ha aiutato il governo nel voto sul documento Economia e Finanza del 4 ottobre scorso. Quindi ovviamente Verdini nega, però potrebbe essere questo. Interessante che la Santanchè invece ha detto: no, avete sbagliato tutto, la norma è pro Alfano, e infatti è Alfano ed è AP che l'ha proposta. Non è chiaro perché Alfano o dove si candiderebbe all'estero, però questo è quello che dice la Santanchè. All'interno del PD anche ci sono voci contrarie, ad esempio il senatore Micheloni del PD, eletto nella circoscrizione estera Europa e residente in Svizzera, dice: candidare i residenti in Italia significa contraddire radicalmente la logica, perché la finalità è che appunto il voto degli italiani all'estero elegga dei rappresentanti che vivono all'estero.
Che ci sia una rappresentanza territoriale, dunque.
Esattamente. Quindi anche nel PD ci sono voci contrarie. Favorevoli però ci sono forze trasversali, appunto da PD a Forza Italia, e secondo Emanuele Fiano, relatore della legge elettorale, la norma è giusta perché consente a un cittadino residente in Italia di candidarsi all'estero e garantisce un principio di reciprocità, quindi un cittadino italiano può candidarsi all'estero e viceversa, uno cittadino all'estero candidarsi in Italia. Quindi un principio di reciprocità. Inoltre Fiano ha detto: mettiamo delle limitazioni perché non è permessa la pluricandidatura, quindi non ci si può candidare contemporaneamente all'estero e in Italia, ci mancherebbe. E un ulteriore indizio, diciamo questo, che semmai ce ne fosse bisogno di indizio, però che esiste quindi un accordo tra Berlusconi e Renzi. Anche questo emendamento in fondo lo conferma.
Ricordiamo che su questo tema apriremo le linee tra una decina di minuti al 1300 799 626. Vi chiediamo proprio che cosa ne pensate. Non avreste problemi eventualmente a votare un candidato che magari non ha mai messo piede in Australia come rappresentante della comunità italiana Down Under? Ricordiamo che siamo in onda in studio con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University e nostro esperto di politica italiana, con il quale parliamo in conclusione anche del PD, che ha celebrato i 10 anni di vita con una convention al Teatro Eliseo di Roma. A salire sul palco è stato per primo il primo segretario del partito Walter Veltroni, poi a seguire il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, l'attuale segretario Matteo Renzi. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Veltroni.
Sapete, lo sapete benissimo, qual è la notizia che un elettore di sinistra aspetta con più desiderio? Un giorno, anche solo 24 ore, senza una scissione o un litigio sanguinoso, senza gli insopportabili personalismi che dividono e fanno essere più deboli noi e più forti gli altri.
Questo dunque è un estratto del discorso di Walter Veltroni, convention del PD, che ovviamente ha fornito l'occasione per parlare delle divisioni nel centrosinistra, tante che hanno brillato per la loro assenza: Orlando, Emiliano, Cuperlo, ma anche Parisi e Romano Prodi. È stato però anche il momento di bilanci. Allora, Matteo, com'è cambiato il Partito Democratico in questi 10 anni?
Beh, è cambiato parecchio. Secondo Ivo Diamanti, ho apprezzato molto il suo articolo su Repubblica i giorni scorsi, il PD ha 10 anni, ma ne dimostra molti di più.
Forse perché ha avuto uno speed negli ultimi 2, come dire.
Forse. Dice, il problema è proprio che gli elettori del PD sono sempre più anziani. I militanti, che sono coloro che partecipano alle feste, che organizzano appunto le iniziative del partito, e anche gli elettori delle primarie sono sempre più anziani, e sono più anziani sia della base elettorale del PD sia della popolazione italiana, che già è anziana di per sé. I 30-40enni sono assolutamente scappati tutti, soprattutto verso il Movimento 5 Stelle, la Lega, Fratelli d'Italia, eccetera. Ma il PD non è solo invecchiato, è anche cambiato nell'anima, perché il PD, ricordiamo che nacque nel 2007 dalla cosiddetta fusione a freddo tra DS e Margherita. Perché a freddo? Perché è stata decisa dall'alto, non dal basso, quindi hanno deciso i leader di partito di aggregare i due movimenti politici, e avrebbe dovuto rappresentare la prosecuzione e il consolidamento dell'esperienza dell'Ulivo nel decennio ancora precedente, quindi partito nel 96. Di Ulivo è rimasto pochissimo, anzi quasi niente, come hai detto tu, Dario. Sabato scorso, al 10° compleanno, Romano Prodi non c'era, Parisi, organizzatore dell'Ulivo, non c'era. Secondo chi era sul palco, il male peggiore della sinistra, quindi il motivo anche se vogliamo per cui alla fine non si è realizzata questa promessa, sarebbe proprio che la sinistra è troppo attaccata all'identità storica della sinistra. Quindi, secondo Veltroni, l'esperienza ulivista ha visto il declino a causa di due mali storici, il massimalismo e le divisioni, e Veltroni suggerisce anzi di fare l'alleanza con Pisapia. Secondo Gentiloni, la sinistra si divide da chi pensa di potersi rifugiare nelle pantofole delle proprie biografie e chi invece vuole fare governo. Secondo Renzi, il nemico è l'autoreferenzialità, il parlarsi addosso e le divisioni, quindi tutti danno la colpa a qualcun altro a sinistra. Almeno questo nella sinistra, devo dire, che non cambia mai. Quindi la litigiosità
è giovanissima.
Quindi, come mostrano i sondaggi più recenti, partiti di sinistra a sinistra del PD fanno l'8% circa, che insieme col PD, se fossero insieme, arriverebbe al 34%. Il centrodestra unito arriva anche lui al 34%. La differenza enorme è che il centrodestra molto probabilmente andrà unito, la sinistra non c'è una speranza possibile. Certo. Che vada unita. Quindi, diciamo, questa è la caratteristica fondante della sinistra: litigare.
Noi ringraziamo Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University, che come ogni settimana ci ha aiutato a fare chiarezza sui principali fatti della politica italiana. Lo ringraziamo e buona giornata, Matteo.
Ciao a tutti.
The Bug Whisperer è una nuova serie di podcast in 4 puntate prodotta da SBS Italian. Ascolta adesso un'anticipazione sulla pagina iTunes di SBS Italian oppure online. Il primo episodio sarà disponibile dal 18 ottobre.